Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
cari fratelli e sorelle nel Signore, per questa meditazione di oggi salutiamo tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede che ovunque vivono dispersi sulla faccia della terra nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siamo profondamente riconoscenti al Signore per la tecnica, per la trasmissione in diretta via internet, che l'ultimo vero messaggio possa essere udito contemporaneamente da tutti i popoli in tutte le lingue e nazioni. Come è meraviglioso che le circostanze in questo tempo cattivo non possono impedire che la santa e eterna parola di Dio abbia raggiunto l'estremità della terra. Il Signore è così fedele fino al giorno odierno, ci ha sostenuti per grazia ed Egli continuerà a farlo. Il Signore è e rimane il nostro rifugio e la nostra forza. Quale privilegio che in questo tempo serio, come sempre, possiamo mettere tutta la nostra fiducia nel Signore affinché non siamo svergognati. In secondo Corinzi, nel primo capitolo, Paolo riferisce ciò che la fiducia in Dio, anche in pericolo della morte, significa e opera. Lì sta scritto: secondo Corinzi, primo capitolo, io leggo dal versetto 8 al versetto 10. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in grande dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in Dio, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci ha libererà da un così grande pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Mi è di nuovo diventato grande che anche noi dobbiamo imparare a mettere la nostra fiducia non negli uomini e neanche in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Prima della preghiera vorrei leggere una parola di Dio in 1 Corinzi, capitolo 15. 1 Corinzi, capitolo 15, io leggo dal versetto 45. Così anche sta scritto: il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale. Poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terreno. Il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terreno? Tali sono i terreni. e quale è il celeste, saranno tali anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può ereditare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un battere di occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Fin qui questa parola preziosa e santa di Dio. Vogliamo pregare. Padre celeste, misericordioso, di tutto cuore ti ringrazio che ancora sempre viviamo nel tempo della grazia e della preparazione. Ti ringraziamo per l'ultimo messaggio, per tutte le verità bibliche che sono state nuovamente messe sul candelabro. Ti ringraziamo per la parola della verità non falsificata che ci ha resi liberi. Tu sei il vincitore di Golgotha. Tu hai perfino inghiottito la morte nella vittoria. Sii ringraziato che tu ci dai la vittoria tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Signore, tu vedi tutti i problemi, tutte le difficoltà, tutte le distrette, vedi anche le nostre mancanze. Caro Signore, tu sai ciò che ognuno di noi ha bisogno affinché col tuo aiuto possiamo raggiungere il traguardo glorioso. In questo giorno abbi particolarmente grazia verso noi e benedici il tuo popolo sopra tutta la faccia della terra, al di sopra che possiamo chiedere e capire la ricchezza della tua grazia. Benedici e fortifica anche il tuo servo fedele e fortificalo nel suo corpo. Ti ringraziamo che anche oggi ci accorda di nuovo e per grazia ammaestramento sotto l'unzione dello Spirito Santo, affinché la tua parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui essa viene predicata. Grazie, Signore, per la grande grazia che una dolce sorte e una gloriosa eredità ci sono state date a te, l'unico vero Dio. Appartiene ogni onore, ogni lode, ogni ringraziamento e ogni adorazione nel nome di Gesù. Amen. Anche io desidero salutarvi molto, molto cordialmente. Il fratello Baumgartner ha sì letto una parola meravigliosa. Ci sono due capitoli nella Bibbia che descrivono proprio esattamente ciò che avverrà al ritorno del Signore. Uno l'abbiamo proprio appena letto da Primo Corinzi, capitolo 15. Il secondo sta scritto in Primo Tessalonicesi, nel capitolo 4. E questi passi biblici sono conosciuti e ci rallegriamo in merito che in breve, proprio in breve, troveranno il loro adempimento. Oggi gettiamo uno sguardo su ciò che accade ora. Noi tutti siamo rattristati che per Pasqua non possiamo tenere delle riunioni, per non parlare di riunioni internazionali. La vita di un credente consiste in ciò che le riunioni sono la cosa principale. Sta scritto: non abbandonate la vostra comune adunanza, tanto più che vedete avvicinarsi la fine. E ora viviamo in un tempo in cui vengono fatte tante norme che quasi non è possibile tenere le riunioni in modo biblico. Dall'altro lato siamo riconoscenti per tutte le predicazioni del fratello Branham dagli anni 60, riconoscenti per le predicazioni che abbiamo degli anni 70 e 80. Dio ha condotto così che tutte le riunioni sono state registrate. Io penso particolarmente all'ultimo mercoledì, allorché potevamo udire la predicazione via internet in tutto il mondo, che ho tenuto nel 1984 a Zurigo. La cosa principale era la testimonianza di Dio, la testimonianza che Dio ha reso al nostro Signore, che sia al battesimo nel Giordano. Questo è il mio figliolo diletto nel quale mi sono compiaciuto. E poi sul monte della trasfigurazione, questo è il mio figliolo diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. E poi abbiamo visto come l'apostolo Giovanni ha recato questa testimonianza, e chi crede ciò che Dio ha detto avrà la vita eterna, perché Dio ci ha dato la vita eterna per grazia, e questa vita eterna è stata rivelata qui sulla terra nel Figlio di Dio. E chi ha accettato il Figlio di Dio ha la vita eterna. Semplicemente riconoscenti che tramite le trasmissioni ogni mercoledì, ogni sabato e domenica, le vecchie predicazioni possono essere messe in onda, e così possiamo essere ogni volta di nuovo benedetti. Per il tempo di Pasqua abbiamo deciso quanto segue. Se Dio vuole, riferendomi a Venerdì Santo, il 2 aprile. Il 2 aprile ha un'importanza molto, molto particolare per me. E poi, nel seguente fine settimana, il sabato sera e la domenica mattina, avremo due trasmissioni in diretta. Ritorniamo brevemente al nostro tempo. Pensiamo a Romani capitolo 8. Tutta la creazione sospira. Noi sospiriamo e portiamo un desiderio intimo che venga il Signore e ci porti a casa. Però prima la nostra preparazione deve accadere, e siamo riconoscenti al Signore che sempre di nuovo possiamo indicare, anzi dobbiamo indicare, che alla prima venuta di Cristo un compito straordinario divino è stato eseguito in base alla promessa che un messaggero avrebbe preparata la via al Signore. Così sta scritto ancora oggi in Malachia nel capitolo 3, eppure in Isaia capitolo 40, quanto il tempo era compiuto, Giovanni il Battista ricevette il compito secondo questa promessa o queste promesse di preparare la via per il Signore, e abbiamo parlato più volte riguardo a questo. Nel nostro tempo la seconda promessa si è adempiuta. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Fratelli e sorelle, non potete immaginarvi ciò che in me avviene quanto penso che i discepoli hanno chiesto al Signore e Redentore in Matteo 17, versetto 10, Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? Per gli scribi era la promessa che il profeta Elia doveva venire. Non è mai stato possibile di rimediare a questo fraintendimento fino al giorno di oggi. La promessa per la prima venuta di Cristo non è Malachia capitolo 4, ma Malachia capitolo 3. E in quel tempo gli scribi hanno preso il passo biblico sbagliato e hanno aspettato che Elia doveva venire, e fino al dì di oggi i giudei aspettano la venuta di Elia che deve venire, perché gli scribi erano degli insegnanti di eresie, non avevano alcuna rivelazione divina e hanno ingannato il popolo. Quanto è stato chiesto a Giovanni il Battista, sei tu Elia? Egli rispose, no, io non lo sono. La risposta era più che chiara. Quanto poi gli è stato chiesto, ma allora chi sei tu? Egli diede la risposta in Giovanni capitolo 1, versetto 23. Io sono la voce di uno che grida nel deserto, appianate la via del Signore. Le due profezie date per quel tempo si adempirono al 100%. Il Signore stesso l'ha confermato che egli avrebbe mandato prima il suo servo e profeta, che gli avrebbe preparato la via. Potete andare a Marco capitolo 1 dal versetto 1 al versetto 3. Fratelli e sorelle, ripeto ancora una volta ciò che per me significa che le persone, anche gli scribi, in questo nostro tempo non riconoscono la promessa principale, ma hanno le proprie interpretazioni per il tempo della fine. Ciò che è stato destinato per il tempo della fine, possiamo leggerlo particolarmente anche in Luca capitolo 21, che ci saranno delle epidemie, come sta scritto nel versetto 11, delle carestie, fenomeni spaventosi, tempi cari, tutto diventerà non come sempre, il cambiamento climatico, tutto diventerà diverso, nulla sarà più come era prima. Ogni cosa è stata detta in anticipo, anche riguardo ad Israele, il fico, quanto i suoi rami si fanno teneri e doveva ricevere nuova vita. Tutto ciò è accaduto dal 1948. Abbiamo di nuovo lo Stato di Israele. Tutto è adempiuto. E penso quanti predicatori alla televisione hanno tutte queste cose nei loro programmi. Chi però ha la cosa principale che è stata promessa alla Chiesa del Signore? Oggi non si tratta di sapere ciò che Dio, in generale, ciò che Dio ha annunciato in anticipo che doveva accadere. Oggi si tratta di ciò che Dio ha promesso alla sua Chiesa. In Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19, il nostro Signore rimane nel cielo fino al tempo della restaurazione di tutte le cose che Dio ha annunciato in anticipo per bocca dei Suoi profeti. E la promessa che abbiamo già menzionato, che Dio avrebbe mandato un profeta alla fine del tempo della grazia per ricondurre i cuori dei figlioli di Dio alla fede dei padri apostolici e per preparare al Signore un popolo ben disposto. Questa è la promessa principale per il nostro tempo e perciò siamo riconoscenti che Dio il Signore ha mandato il suo servo e profeta, il fratello Branham, e l'ha confermato migliaia di volte. Possiamo udire nelle 1200 predicazioni come Dio il Signore poteva usare questo uomo, voi cari, esattamente come il nostro Signore e Redentore poteva dire: non sono io che faccio queste opere, ma il Padre in me fa le sue opere. Esattamente così avvenne nel nostro tempo. Non io, William Branham, faccio queste opere straordinarie, ma l'Iddio vivente che abita in me tramite il suo Spirito fa queste opere. L'ho menzionato intenzialmente al singolare perché Dio il Signore ha realmente potuto usare il fratello Branham nella stessa maniera con il ministero profetico, benedirlo e metterlo di benzione per molti. Ancora una volta, riguardo al tempo in cui noi viviamo, ancora mai c'è stato un simile sconcerto, disorganizzazione, tutto non è più come era. Consultazioni vengono condotte attraverso la notte e sempre di nuovo vengono fuori delle cose nuove su cui ci si deve consigliare e trattare. Fratelli e sorelle, per la grazia di Dio abbiamo riconosciuto che in questo tempo, in modo particolare, l'enunciazione del nostro Signore deve essere messa in rilievo. Quando vedete accadere tutte queste cose, alzate il vostro capo, perché la vostra redenzione si avvicina. Allo stesso modo possiamo dire con sincerità e con onestà: beati gli occhi che lo vedono, beati le orecchie di coloro che lo odono. Mettiamolo in risalto ancora una volta, che Dio ha dato grazia che noi in questo tempo non siamo stati condotti in errore, ma per grazia, Tramite lo Spirito Santo siamo stati introdotti nelle promesse che sono state date alla Chiesa di Gesù Cristo, alla Chiesa dei primogeniti, che viene designata quale sposa. E perciò il fatto Branham è stato incaricato in giugno 1933 di portare il messaggio divino alla Chiesa affinché la chiamata fuori, la separazione, la preparazione possano avvenire e anche la preparazione per il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, ritorniamo a questa meditazione da Zurigo, ritorniamo al testo di introduzione di Primo Corinzi, capitolo 15. Siamo riconoscenti al Signore di tutto cuore. Qui a Zurigo guardiamo indietro a 50 anni in cui ogni ultima domenica del mese le riunioni hanno avuto luogo. Guardiamo indietro ad un tempo in cui la santa e preziosa parola di Dio è stata predicata qui a Zurigo. Ringraziamo il Signore pertinente per i nostri fratelli qui, che sia il fatto Baumgartner, che sia il fatto Keller, che sia il fatto Scherer, anche ai fratelli che sono già col Signore, il fatto Graf e tutti i fratelli che nel corso degli anni erano qui. Era così che ogni prima domenica del mese io ho predicato a Krefeld e ogni ultima domenica del mese a Zurigo, e nel frattempo tra la prima e l'ultima domenica ero in viaggio e un fratello dalla Francia ci ha mandato un mail se possiamo realmente mostrare e provare che il fatto Frank ha predicato in 165 paesi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto al fatto Tati a Bruxelles di mandarci un elenco dei paesi. Egli ci ha potuto mandare l'elenco con dei 195 paesi e abbiamo potuto contrassegnare i paesi nei quali ho predicato. In questi 55 anni Dio ha guidato, così che dal 1965-66 che il messaggio poteva essere portato fino all'estremità della terra. Ciò era necessario affinché i contatti potevano essere presi, affinché ora tutti possano collegarsi in tutti i paesi del mondo. È semplicemente meraviglioso perché così due passi biblici si sono adempiuti. Perdonatemi che io ho detto due passi biblici. Uno lo conosciamo tutti proprio esattamente, cioè che l'Evangelo del Regno verrà predicato a tutti i popoli, non soltanto negli Stati Uniti o in Europa, ma in tutti i popoli sulla terra. E poi verrà la fine. Esattamente così è stato detto al fatto Branham, che l'ultimo messaggio della parola di Dio sarebbe stato annunciato in tutto il mondo. E proprio ciò è accaduto. Non soltanto un messaggio in generale, e riguardo a questo vorrei leggere in Primo Corinzi nel capitolo 15 e sottolineare i primi tre versetti. Qui, nella nostra traduzione della Bibbia, non sta scritto Evangelo, ma messaggio di salvezza. Molto, molto importante. Non soltanto un annuncio, non soltanto un Evangelo. Oggi tutti hanno un Evangelo, tutti hanno un proprio Evangelo. Però si tratta di più, si tratta in realtà di più, che il messaggio di salvezza divino venga annunciato. Leggo qui il primo versetto. Vi ricordo, fratelli, che il Vangelo che vi ho annunciato, il messaggio di salvezza che tutti i fratelli che traducono in altre lingue abbiano pazienza con noi. Noi non ci innalziamo sopra altri, ma il traduttore della nostra Bibbia era un uomo convertito, nato di nuovo, che aveva sperimentato personalmente la grazia di Dio. E, fratelli e sorelle, possiamo dirlo 113 volte, la parola messaggio di salvezza viene ridata nella Bibbia. È così molto importante perché oggi tutti parlano di un messaggio. E cosa dicono? Cosa insegnano? Non c'è niente altro che disgrazia in tutti questi messaggi che vengono annunciati. E diciamo ancora questo in modo chiaro, che tutti coloro che si appellano al fratello Branham si sono smarriti. Soltanto colui che può appellarsi a Dio e alla parola di Dio non può smarrirsi. E cosa avviene oggi? Tutte le dottrine errate sui sette tuoni e sopra tutti i temi possibili, dove pensano che il profeta ha detto questo e ha detto quell'altro. Il profeta, anche di questo ne parleremo la prossima volta. L'ho già annotato. Quante volte il profeta ha detto e ripetuto Apocalisse 22, versetto 19, che non si deve assolutamente aggiungere niente alla parola scritta, non l'ha detto soltanto una volta, ma centinaia di volte, come una volta. E fratelli e sorelle, cosa c'è con tutti i fratelli che si appellano al fatto Branham e all'inizio del servizio leggono tre versetti dalla Bibbia e poi chiudono la Bibbia e leggono dalle predicazioni del fratello Branham, dalle citazioni che hanno frainteso e hanno fatto le proprie dottrine errate. Questo è il tempo in cui tutti i veri credenti debbono ritornare a Dio, alla parola. Per favore, cari fratelli e sorelle, io ho un compito divino, ho una responsabilità davanti a Dio, per la Chiesa dell'Iddio vivente. Devo dirlo una volta per tutte e devo ripeterlo. La vera Chiesa è una Chiesa parola, come lo sposo era la parola santa rivelata. Così ogni parola di Dio che ci è stata promessa per grazia diventerà vera. E come ho detto tante volte, non c'è nessuno sulla terra in mezzo a tutti i fratelli che si sono presentati, non c'è nessuno che ha partecipato a tante riunioni del fatto Branham in Europa e negli Stati Uniti. Non c'è nessuno a cui il fatto Branham ha detto un compito di andare a Los Angeles. Non c'è nessuno a cui il fatto Branham avrebbe dato un unico compito. Nessuno sarebbe andato da lui dopo che egli ha ricevuto personalmente un compito e in seguito la conferma, come il fatto Frank l'ha fatto con l'esperienza del mese di aprile 1962. Oggi si tratta però di questo, di mettere ancora una volta in risalto che un vero servo di Dio porta le persone in comunione con Dio, non con se stesso, ma le mette in comunione con Dio. Perciò siamo messaggeri al posto di Cristo. Anche il fatto Branham non era Cristo. Ciò sarebbe una bestemmia verso Dio. Era un messaggero di Cristo, un profeta di Dio, un uomo di Dio che ci ha portato in comunione con Dio, con la sua santa parola rivelata. Anche questo dico con un cuore sincero e verace. Quanto nel 1949 per la prima volta ho sentito parlare del ministero del fratello Branham, e ciò da un uomo che era un produttore di film a Hollywood ed era presente, che ha filmato quanto ha avuto il bombardamento su Nagasaki e Hiroshima, che era seduto nell'aeroplano e ha fotografato quale danno ha causato il bombardamento e quanta distruzione. E questo uomo ritornò indietro, venne in una riunione del fatto Branham, ha consacrato la sua vita a Dio, è stato afferrato nel più profondo del suo cuore ed è stato subito battezzato con lo Spirito Santo e ad Amburgo ha pregato per molti per il battesimo dello Spirito Santo. Ma questo uomo ha reso testimonianza del ministero che ha vissuto personalmente. Da allora sono stato a conoscenza di ciò che Dio ha fatto. Dunque facciamo un riassunto. È un messaggio divino di salvezza. E lo dico qui davanti al Signore, un messaggio che non porta in sé la salvezza di Dio, quale punto centrale, non è un messaggio divino. Un messaggio divino con Gesù Cristo ha la redenzione compiuta, quale punto centrale della proclamazione. Dunque, cari fratelli, non siate dispiaciuti che nelle nostre traduzioni non sta scritto la parola Evangelo, ma messaggio di salvezza. Poi ancora il punto che deve essere toccato. Abbiamo udito nella parola d'introduzione che il fatto Baumgartner ha letto, particolarmente riguardo al ritorno di Gesù Cristo. E qui, in Primo Corinzi, nel capitolo 15, nei versetti 3 e 4, che la testimonianza di Gesù Cristo, cioè che Cristo, secondo la Sacra Scrittura, è stato crocifisso e secondo la Sacra Scrittura è risorto il terzo giorno. Sempre l'accento è messo su secondo la Sacra Scrittura, secondo la Sacra Scrittura, secondo la Sacra Scrittura, avviene ora la chiamata fuori, secondo la Sacra Scrittura, ora deve avvenire la perfetta correzione nell'insegnamento. Non va altrimenti, che sia riguardo alla Deità, al battesimo, alla Santa Cena, riguardo a tutti gli insegnamenti biblici, ora, secondo la Sacra Scrittura, siate sinceri una volta, e io parlerò una qualche volta, se Dio vuole, in avvenire, parlerò sulle diverse dottrine, per esempio, che sono dedotte da Atti 2, 38, nelle diverse chiese e comunità. Tutti hanno preso dei passi biblici da Atti 2, perché questa promessa è per voi e per i vostri figli. E la Chiesa ufficiale ha preso questo passo biblico e dice che vale anche per i nostri bambini. Dunque possiamo battezzare i nostri bambini. E ciò che poi avviene, perché si appellano a questa parola, che la promessa è per i nostri figli, ma non li battezzano, li aspergono tre volte con acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però si appellano a questa promessa. E per voi e per i vostri figli, fratelli e sorelle, se io penso a tutto ciò, quanti passi biblici vengono usati malamente quale eresia, allora mi arrabbio, allora qualcosa succede in me che non posso neanche spiegare. Ciò fa semplicemente male. E come in quel tempo gli scribi dicevano che Elia deve venire, non avrebbero potuto leggere ciò che era scritto riguardo al giorno del Signore, che il sole si oscurerà, che la luna sarà cambiata in sangue. Non hanno aspettato che venga il Messia, quale Salvatore, ma hanno aspettato il giorno del Signore. Cosa doveva portare loro il giorno del Signore? Leggete ciò che sta scritto sul giorno del Signore, che sia in Isaia 13 dal versetto 6 oppure in tutti gli altri passi biblici, ciò che sta scritto riguardo al giorno del Signore. Ma, fratelli e sorelle, nel riassunto, diciamolo ancora una volta, il fatto Baumgartner ha letto versetto dopo versetto e tutti possiamo rileggerli a casa, come l'Apostolo Paolo ha potuto scrivere tutto in modo chiaro. Se l'avesse scritto ieri, l'avremmo potuto leggere oggi. Tutta la Sacra Scrittura è al presente, è così vivente, è così scritta che la riconosciamo ora, ora. Tutto si adempie. Anche in questo gli eretici, i seduttori hanno diffuso le loro proprie dottrine. Ma il ritorno del Signore avrà luogo esattamente come sta scritto nei versetti di 1 Corinzi 15 che sono stati letti. Che il Dio vivente sia ringraziato per la sua santa e preziosa parola. Ringraziato sia Dio per l'assalamento, per l'introduzione, per la rivelazione. Dio sia ringraziato che ha adempiuto la sua parola e mandato il suo servo e profeta nel nostro tempo. E Dio sia ringraziato che ha lasciato passare tanto tempo finché Egli ritorni. Siate sinceri, se il Signore fosse ritornato 20 anni, 40 anni fa, quanti degli ascoltatori non sarebbero presenti? E perciò Pietro scrive che Dio ha pazienza finché gli ultimi siano chiamati. Che il Signore sia ringraziato. La mia convinzione personale di fede è che il ritorno del Signore è molto, molto vicino, ma pure così deve essere detto che tutti i credenti debbano rimanere sobri nella vita naturale e nella vita spirituale. Nessuno deve venire da me e parlarmi di un microchip. Nessuno deve venire da me e parlarmi di vaccino. No, veramente no. Veramente no, per questo non ho tempo. E coloro che parlano di microchip devono prendere a cuore che il marchio della bestia inizierà soltanto dopo il rapimento e non prima. Dimenticate il microchip. Dimenticate ogni discussione, ognuno decida per se stesso davanti al suo Dio e lascia gli altri in pace. Dunque Dio, il Signore, possa benedire, diciamolo ancora una volta, ringraziato sia il Signore per la sua preziosa e santa parola, che il Signore sia ringraziato, che tutto il mondo possa ascoltare ed essere partecipe di ciò che Dio fa attualmente. Che io possa annunciare ancora una volta che, se Dio vuole, il prossimo fine settimana includiamo il Venerdì Santo nel sabato, e sabato sera e domenica mattina avremo delle riunioni in diretta. E vorrei già adesso annunciare che mercoledì sera, il 14 aprile, ci sarà una trasmissione speciale sui 10 comandamenti che nel 1996 ho predicato a Praga. In quel tempo è stato tradotto in lingua ceca soltanto ciò che ho detto in lingua tedesca nella cappella dove Jan Hus 100 anni prima dell'inizio della Riforma ha predicato. In quella cappella ho avuto il grande privilegio di tenere delle conferenze per tutta la nazione e anche l'intervista riguardo ai 10 comandamenti. Dio il Signore benedica tutti e alla fine ricambio tutti i saluti in tutto il mondo. Mi rallegro per ogni chiamata, mi rallegro per ogni email. Siamo e rimaniamo collegati nel Signore. Egli porterà a compimento la sua opera con la sua sposa nel nostro tempo. Maranatha, lodato e glorificato sia il nostro Signore. Sì, vieni presto, Signore Gesù. Siate benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente nel nome santo di Gesù. Amen.
Wochen